Vabbè, menziono adesso, questa in verità chiaramente è anche la parte più teorica, più difficile se vogliamo, della critica del valore. Il resto forse sarà un po', passa anche un po' più facilmente. Adesso voglio solo menzionare tre o quattro conseguenze di questo, discorso teorico di base. Il primo è che dunque il capitalismo è dunque non soltanto socialmente ingiusto, d'altronde lo sono state anche quasi tutte le società precedenti, questa non è una sua caratteristica, ma il capitalismo è particolarmente distruttivo, molto più di altre società, perché nelle società precedenti in qualche modo la produzione era comunque orientata al consumo, soltanto che questo consumo era normalmente distribuito o estremamente inuguale, tipo il signore feudale mangiava quanto 1000 contadini insieme, oppure speso in cose assurde come le piramidi. Però globalmente le società precedenti comunque erano orientati verso degli scopi concreti, e gli scopi concreti sono sempre limitati, dunque in qualche modo c'è un limite a quanto si può consumare, per esempio fisicamente. Invece nel capitalismo la produzione concreta è soltanto un pretesto per trasformare sempre più denaro in sempre più denaro. L'unico scopo del capitalismo è trasformare 100 euro in 120, poi in 140, eccetera. Qualsiasi la produzione è soltanto un pretesto, una specie di danno collaterale per arrivarci. E anticipo anche su questo, non a caso, nel suo cuore in qualche modo il capitalismo pensa che bisognerebbe del tutto fare a meno di questa fastidiosa produzione e far direttamente moltiplicare il denaro sotto forma appunto di credito di mercati finanziari, ma questo naturalmente non funziona a lungo andare. Però in qualche modo la produzione stessa è, per così dire, in verità quasi una fastidiosa necessità per il capitalismo.
Perché dici che non funziona? Ultimamente i soldi stanno facendo così con i sistemi finanziari, non con la produzione.
Sì, ma è capitale fittizio, come dice Marx, appunto, perché questa è l'altra cosa molto importante. In verità il denaro è la rappresentazione di un lavoro realmente svolto. Quando viene creato del denaro dal nulla, per esempio come succede nelle borse, questo denaro in verità non è più la rappresentazione di un lavoro reale, ma in verità si basa solo sulla fiducia che si fanno gli attori a vicenda, e questa cosa non continuerà all'infinito, da cui le periodiche crisi. Da cui, diciamo, detto banalmente, se tutti i soldi che attualmente circolano nella sfera finanziaria si riversassero veramente nella produzione reale, come spesso chiede una certa sinistra, avremmo chiaramente una iperinflazione, perché questi soldi sono totalmente in eccesso rispetto all'economia reale. Cioè, la cosa funziona sì nell'immediato, però non è assolutamente un modello che può continuare all'infinito. Bisogna dire, mi è anche quasi inspiegabile che non sia già crollato. Effettivamente la critica, già Curzi aspettava il crollo del sistema già per 2000, dunque bisogna dire che questa è effettivamente una cosa di cui anche discutere, la teoria della crisi, e per certi versi è stato almeno troppo sottostimato forse anche la durata del processo.
Questo, scusa, richiama un po' anche l'altra mitologia della caduta tendenziale dei tassi di profitto,
sì,
dal punto di vista proprio delle aspettative di qualcosa che però non si realizza.
Sì, sì, a questo adesso arrivo un attimo. Allora, dunque, da un lato dunque, il capitalismo è distruttivo perché non ha uno scopo concreto. Lo scopo non è il signore che vuole avere il suo castello feudale, ma lo scopo è infinito. Dunque il capitalismo non può che mangiare il mondo intero, come l'ho detto io, in qualche modo qualsiasi cosa viene buttato nel calderone della valorizzazione. Siccome questa valorizzazione del valore diventa sempre più difficile, bisogna buttarci tutto dentro, per esempio sempre più cose che inizialmente non sono merci, come per esempio il care, la cura degli anziani, deve diventare una merce, perché i mercati devono permanentemente crescere. Dunque il capitalismo ha dunque una tendenza assolutamente di tirare tutto dentro di sé, una tendenza imperialista, perciò tutte le idee di limitare il capitalismo, come lo credeva per un certo periodo André Gorz, non funzionano. Dunque il capitalismo deve crescere se non crepa. Ripeto, anche qui la questione non è tanto la cattiva volontà dei capitalisti, che in qualche modo esiste, ma in qualche modo sono solo gli esecutori di una logica che li sovrasta. La logica sta proprio nel meccanismo, in ultima analisi, nella doppia natura del lavoro, dunque astratto e concreto allo stesso tempo. Allora, dunque, prima cosa, dunque, questo sistema è già di per sé assolutamente, per così dire, distruttivo, più di tutte le società precedenti, perché ha una tendenza alla illimitatezza. Però, lo secondo aspetto, il capitalismo però non è un sistema stabile, ma un sistema che corre necessariamente verso... fin dall'inizio verso la sua crisi, verso il suo limite. Anche qui, per spiegarlo molto brevemente, abbiamo detto che solo il lavoro dà il valore di una merce, e soltanto il lavoro nel momento in cui viene eseguito. Marx lo chiama il lavoro vivo. Tutte le tecnologie, le macchine, in verità sono il lavoro morto per Marx, dunque un lavoro già fatto, già finito, e questi non aggiungono nessun valore nuovo, semplicemente trasmettono il valore che già contengono.
Io questo non l'ho capito.
Allora, perché? Da dove viene il plusvalore in Marx? Il plusvalore viene dal fatto che il capitalista ha un capitale e l'operaio non ce l'ha, l'operaio deve vivere. Allora il capitalista dice: senti, io ti do 50 euro e tu in compenso lavori per me 8 ore. E tutto quello che tu lavori è mio. In verità, se l'operaio produce, dunque, in quella giornata 100 euro di valore, il resto per il capitale. Dunque il capitale si appropria il plus lavoro che è oltre necessario, oltre il salario. Il salario è grosso modo definito come quello che è necessario per far vivere l'operaio e la sua famiglia, dice Marx. Comunque, diciamo, in verità, dunque, la forza lavoro, come ogni altra merce, trova il suo valore in quello che è necessario per produrlo.
Allora il lavoro vivo è il lavoro fatto dall'uomo?
Sì. Nel momento in cui viene fatto, mentre si lavora, sì. Sì. Mentre invece, per esempio, adesso questa cosa esiste, dunque contiene del lavoro morto, del lavoro che è incorporato e fissato ormai. Il capitale deriva proprio dal fatto di far lavorare l'operaio più tempo di quello che è necessario per ricostituire il suo salario. Dunque questa eccedenza, questo lavoro in più, questo plus lavoro è la fonte, dunque, del plus valore e dunque del profitto, l'unica cosa che interessa al capitalista. Anche qui apro magari un'altra parentesi, è vero, qui stavo parlando, allora, storicamente i marxisti in verità si sono quasi solo interessati al plus valore, perché implicitamente pensavano che il valore in quanto tale è qualcosa di neutrale, di normale. In verità il problema è soltanto il cattivo capitalista che si prende il plus valore. In verità non è così. Bisogna comunque, il problema è già la stessa esistenza del valore, appunto, è già una qualcosa che non è affatto naturale, ma una forma che esiste solo nel capitalismo. È però anche vero che il valore in qualche modo sviluppa la sua dinamica attraverso la ricerca del plus valore da parte del capitalista. In realtà quello che conta in una merce, in verità, dal punto di vista del capitale, non è tanto il valore che contiene, ma quanto plus valore contiene, cioè quanto profitto può dare.
Puoi ripetere, due frasi fa hai fatto una definizione di plusvalore in base alla cioè la quantità di lavoro che
no.
Si richiede più quantità di lavoro, no, di quanto sarebbe necessaria per la riproduzione della propria, diciamo, forza lavoro.
Sì, sì.
Quel concetto lì se lo puoi ripetere? Per
sì, dunque il plusvalore è il risultato del plus lavoro, in verità, cioè di quel lavoro che esegue l'operaio
gratis,
oltre a quello che è necessario per ricostituire il suo salario, dunque gratis, perché si tratta di un ricatto. L'operaio, dunque, non può permettersi non arriva neanche a fine mese se non ha il salario. Il capitalista, dunque, lo ricatta praticamente, dice: io ti do 50 euro al giorno, ma tu però magari dopo 3 ore di lavoro tu magari hai già prodotto per i 50 euro, e poi tu devi lavorare 8 ore e tutto il resto è mio.
Ok,
Adesso sto volando sulla differenza tra plus valore assoluto e relativo e altre cose.
Grazie. No, c'è un po' alla volta.
Sì. Questo naturalmente...
In una all'inizio di questa spiegazione hai parlato delle macchine.
Sì, appunto, volevo... Quello, sì, no, appunto, riprendiamo questo. Okay. Dunque le macchine sono del lavoro morto e dunque di per sé non producono, non aggiungono un altro valore. In verità dunque, l'unica fonte dunque del plus valore dunque sta nel lavoro vivo. Da quel punto di vista dunque, più si lavora e più l'operaio lavora meglio è. Il problema è che però la concorrenza spinge i capitali a utilizzare delle tecnologie. Allora le tecnologie permettono di produrre più nella stessa unità di tempo. Se per esempio, facciamo sempre lo stesso esempio, intanto il capitalismo è nato nell'industria tessile inglese, dunque un artigiano magari ci mette un'ora per fare una camicia, dunque adesso semplificando il discorso diciamo che il valore della camicia è di un'ora. Poi arriva il telaio meccanico, quello che i ludisti cercavano di rompere, e magari adesso si fanno 5 camicie in un'ora. In verità, dunque, questo significa però che ogni singola camicia a questo punto vale soltanto 12 minuti. Di lavoro e non più un'ora, dunque da quel punto di vista si direbbe addirittura che in qualche modo il capitalista ci rimette a questo, il capitalista allora ci rimette con una camicia che vale di meno. Perché lo fa lo stesso? Perché lo fa perché il capitalismo non può, è identico alla concorrenza. Dunque producendo 12 camicie, 5 camicie a posto di uno con meno valore la può vendere a un minore prezzo e dunque battere la concorrenza. Però il problema è che la stessa macchina viene subito adottata anche dagli altri capitalisti e dunque si stabilisce un nuovo livello di produttività, no?
Su questo io non sono molto d'accordo. Primo perché di solito c'è un ritardo e questo
sì.
Spinge poi a innovare, no?
Appunto, sì.
Ma nella realtà lo stesso prodotto che viene fatto con le macchine c'è chi riesce a venderlo di più, non è automatico che venga annullato dal fatto che gli altri comprano le macchine e quindi si mettono nelle mie condizioni. C'è tutta una serie di condizioni in pratica per cui il prezzo di vendita è legato alla pubblicità, alle capacità di creare delle reti di vendita. E quindi è un po' teorico questo fatto.
Sì, ma la forza dell'analisi marxiana è appunto di non cominciare con le infinite complicazioni della vendita, per esempio, reale empirica, ma di fare un lavoro concettuale per prima capire il meccanismo di base e poi vedere come questo meccanismo di base effettivamente poi attraverso un'ulteriore complicazione, come per esempio il prezzo di vendita, diventa alla fine la realtà visibile. Però questa realtà visibile deve essere decifrata riconducendola a un meccanismo di base. E questo è appunto quello che però viene confermato dalla storia. Perché, per esempio, per tornare all'industria tessile inglese, perché ha conquistato il mondo? Perché potevano vendere dei tessuti a un prezzo molto più basso e lo potevano vendere a un prezzo molto più basso perché un operaio ormai faceva 5 camicie dove prima ne facevo una.
Ti presento altri casi. Per esempio, come mai le aziende leader tendono a eliminare le altre e ci riescono o facendole fallire o addirittura comprandole e chiudendole. E questo aiuta a mantenere un prezzo di vendita alto. Quindi nella realtà il discorso teorico trova molte scappatoie. Il monopolio è acquisire la capacità di essere gli unici a fare una certa cosa. E se io ho il monopolio, il prezzo lo fisso io.
Sì, però il monopolio storicamente è l'eccezione. In verità la concorrenza ritorna sempre. I monopoli normalmente non durano a lungo.
Sì, può anche darsi che tu abbia ragione, ma non...
Per esempio si parlava di capitalismo monopolistico anche all'epoca, per esempio tra le due guerre, e di una regia statale, che, però questa cosa non ha mai funzionato a lungo andare, cioè il capitalismo in qualche modo stimola sempre, diciamo, in qualche modo il tentativo di vincere la concorrenza e favorisce anche l'apparizione di nuovi
stimola
attori.
Stimola in qualche modo, ma non è detto che ci riesca sempre. E poi al di là del monopolio c'è l'oligopolio. Ci sono alcuni prodotti di macchine sofisticate che oggi c'è un unico produttore capace di farle. E quel produttore sul prezzo fa quello che vuole, entro certi limiti ovviamente.
Sì, ma qui entriamo in un campo molto più complicato, anche il prezzo non è il valore, dunque come mostra Marx il valore deriva dal tempo di lavoro, poi dopo entrano una serie di altri fattori che effettivamente si trasformano nel fenomeno complicato del prezzo, però in ultima analisi il prezzo attraverso una serie di mediazioni dipende inizialmente dal valore, dunque dal tempo necessario. Comunque non dico tu sei d'accordo, normalmente meno una cosa, meno tempo ci vuole, meno costa. Perché una camicia fatta in Bangladesh costa poco? Perché là, appunto. Normalmente, storicamente, le cose costano meno quando ci vuole meno tempo per produrli. Dunque, questo rimane in qualche modo il fulcro della produzione. Che poi, ripeto, molti altri fattori complicano questo processo, ma la sua base è questo. Perché un'automobile costa di meno oggi rispetto agli anni 50? Che oggi ci vogliono, credo, 300 ore per farne una, in quell'epoca 3.000 o cose del genere.
Sì, l'automobile va bene. Io invento un nuovo tipo di automobile che ha delle prestazioni in più e mi crea una posizione di vantaggio.
Sì, ma il monopolio, ripeto, in verità è una violazione delle regole capitaliste. Il capitalismo si basa proprio sull'idea di una concorrenza incessante che spinge appunto l'accumulazione sempre più in alto. In effetti i monopoli storicamente non hanno mai funzionato a lungo.
Non riesco. Io ragiono sulla poca esperienza che ho avuto.
Sì, ma quello che forse anche difficile, che il discorso marxiano per me è così potente perché non comincia con l'esperienza immediata, per esempio con la borsa o il mercato del lavoro, ma comincia proprio con le categorie più astratte da cui poi si ricostruisce man mano per arrivare fino alla superficie empirica. Dunque questo è un processo inverso che effettivamente spesso non viene bene compreso, incluso da molti marxisti.
Comunque in realtà
c'era il terzo punto che hai citato ma non l'hai detto.
Sì, sì. C'è anche oggi pomeriggio
una precisazione. Cioè, quindi il valore dipende dal lavoro a prescindere dalla tecnologia utilizzata?
Allora, le tecnologie in quanto tale non aggiungono nuovo valore, aumento della produttività del lavoro vivo. Dunque, per esempio, con un telaio meccanico, un operaio adesso fa 5 camicie in un'ora, ma questo significa che adesso, semplificando il discorso, ogni camicia ne vale solo 12 minuti rispetto a prima.
E la variabile tecnologica non è considerata come una variabile significativa nella produzione del valore?
No, è soltanto il lavoro morto incorporato nelle tecnologie, appunto, si aggiunge al valore, per naturalmente a piccole dosi. Comunque globalmente, dunque, diciamo, quando più si, appunto, le tecnologie, appunto, permettono di abbassare i prezzi, altrimenti nessuno introdurrebbe le tecnologie se non allo scopo di aumentare la produttività del lavoro. Aumentare la produttività del lavoro significa avere più merci da vendere.
Una domanda: ma si potrebbe definire il lavoro morto uguale lavoro vivo contenuto in un oggetto finito, che sia una macchina o un oggetto da vendere? Che questo lavoro morto in realtà è stato lavoro vivo che
esattamente, sì, come ho detto, è un po' come un'ombra che continua a seguire. In verità è una categoria, infatti Marx lo chiama in un passaggio un fantasma. Dunque diventa in verità, appunto, una proiezione, appunto, in qualche modo simile, se vogliamo, anche a un discorso religioso, torna al feticismo, così come magari nella religione noi attribuiamo dei poteri immaginari, per esempio una statua, per esempio, diciamo, un idolo, così noi attribuiamo delle qualità immaginarie anche alle nostre, anche alle nostre merci.
Finisce, direi, se...
No, comunque mi limito dunque anche a questo, almeno dunque del discorso della critica del valore. Dunque il fatto che ci sia sempre più tecnologia e la concorrenza rende inevitabile il ricorso a tecnologie, significa che lo stesso prodotto, la stessa merce contiene sempre meno lavoro vivo. Dunque una camicia fatta al telaio meccanico contiene meno lavoro e dunque di una camicia fatta artigianalmente, e dunque in verità finisce inevitabilmente contiene dunque anche meno plusvalore. Dunque da quel punto di vista la cosa non sarebbe addirittura un fallimento per il capitalismo. In verità, che succede storicamente? Storicamente succede se dunque una camicia adesso vale solo 12 minuti nel nostro esempio, però 5 camicie insieme valgono però quanto prima una. Dunque ci vuole dunque un continuo aumento anche della produzione concreta, perché dunque il valore minore di ogni merce particolare deve essere compensato, meglio ancora sovracompensato, dell'aumento del numero delle merci. Dunque adesso bisogna avere almeno 5 camicie per realizzare lo stesso profitto come prima con una. E questo, appunto, in qualche modo diventa il cuore dello sviluppo del capitalismo. Significa che c'è dunque una corsa permanente per produrre di più, per evitare proprio questa tendenza in verità al valore di diminuire. Poi, infatti, la caduta tendenziale del saggio di profitto in verità è soltanto, mostra anche cosa, soltanto una parte del fenomeno. Il problema non è soltanto il saggio di profitto, ma la massa di profitto. Che più diminuisce l'impiego di lavoro vivo, più diminuisce in qualche modo il valore. E dunque bisogna, l'unica risposta per il capitalismo è di correre in qualche modo, di correre più veloce del proprio crollo e dunque di aumentare sempre di più la produzione. Questo è dunque un secondo motivo per cui il capitalismo è necessariamente soggetto alla crescita, perché in qualche modo l'impiego delle tecnologie dal punto del capitalismo significa segare via il ramo su cui sta seduto.
Quindi, scusa, è contrario anche alla riduzione dell'orario del lavoro per questo aspetto qui, su questo aspetto qui.
Ma dipende.
Cioè, aumenta il lavoro morto, però per entrare in concorrenza con il mondo c'è bisogno di un aumento.
Questo dipende, per esempio il primo capitalista che ha ridotto di sua volontà il lavoro a 8 ore è stato Henry Ford, prima della prima guerra mondiale, perché lui, grazie al suo infernale ingegnere Taylor, aveva scoperto dei modi per sfruttare talmente tanto gli operai che questi in 8 ore lavoravano più che prima in 10. Dunque in verità non è soltanto il tempo in questo caso, ma anche chiaramente la produttività.
Io trovo che nel tuo discorso, il discorso di Marx, c'è una parte di verità, ma c'è una parte che non secondo me sfugge. Ti faccio improvviso un esempio che mi è venuto in mente ora. prendi due produttori che hanno le stesse macchine avanzate e che quindi possono produrre una camicia tutti e due allo stesso prezzo e sono costretti a abbassare il prezzo per combatterci. Ma se uno dei due trova un marchio, facciamolo per le scarpe, se uno dei due mette sulla propria scarpa il nome, qual è quello famoso delle scarpe? Insomma, brand. Se io riesco a mettere un nome che piace alla gente, io vendo e tu non vendi più o vendi meno. E quindi io continuo a fare il mio guadagno tranquillamente.
Sì, ma questo è un fatto di redistribuzione secondaria. Questo arriva veramente alla fine del processo, dunque, come ultima, in qualche modo come un ultimo ridistribuire dei profitti, però dopo che c'è già stato tutto il processo di produzione.
Scusate, vi interrompo un attimo perché siamo arrivati all'ora X, bisogna andare a prendere. Sì. Quindi
allora riprendiamo dopo, magari senz'altro.
Ti accompagno, però.
A un momento, vai. No.